Continuiamo il nostro dossier questa settimana 12.07 in diretta studio. Il dossier è dedicato ai diari della letteratura, un dossier che prende spunto dalla pubblicazione di Notes to John, diario per John nella traduzione italiana, l'inedito della scrittrice di culto Joan Didion, uno dei libri più attesi dell'anno, uscirà postumo in contemporanea mondiale tra pochi giorni, tra il 22 e il 25 aprile, si legge sui siti. Questo diario è stato ritrovato in uno schedario portatile accanto alla scrivania della Didion dopo la sua morte avvenuta nel 2021. Allora, ieri, grazie a Davide Mamone, eravamo in diretta da New York e abbiamo raccontato il documento originale di Diario per John in mostra alla New York Public Library proprio in questi giorni, con una mostra tra l'altro che abbiamo scoperto essere di difficile accesso perché le richieste sono tantissime e la New York Public Library non si aspettava questo boom di interesse attorno a questi documenti. Il libro in Italia sarà pubblicato da Il Saggiatore, contiene i pensieri della scrittrice annotati a partire dal 1999, quando Didion aveva da poco iniziato le sue sedute da uno psichiatra per rielaborare gli anni precedenti, che erano stati anni difficili per lei e la sua famiglia. Possiamo dire che Joan Didion fa un po' l'opposto di quello che scriveva Italo Calvino in Sé una notte d'inverno, Il Viaggiatore, quando parlava dell'autore come di un diaframma, no? Tra l'opera e il mondo, un autore che dovrebbe sparire, farsi evanescente, e Didion fa tutt'altro. La sua scrittura è tutta presenza, la scrittura dell'io dunque come traiettoria fondamentale in Didion fino a questo diario rimasto sepolto per tanti anni. Intanto diamo il buongiorno e il benvenuto al nostro ospite questa mattina, Luca Formenton, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Direttore e presidente del Saggiatore, la casa editrice che ha già portato in Italia molti libri di Didion e che tra pochi giorni appunto, tutti, è vero, tra pochi giorni appunto arriva questo diario per John, che è il titolo dell'inedito che sarà in libreria. Un diario che Didion indirizza al marito, John Gregory Dunn, scrittore anche lui, lo raccontavamo ieri, morto nel 2003 improvvisamente. Cosa dobbiamo aspettarci dalla lettura di questo libro? Quale visuale su Didion apre questa nuova pubblicazione?
La cosa interessante di questa pubblicazione, e ne parlo senza entrare troppo nei dettagli per tutta una serie di accordi che abbiamo con l'estate, è che è il primo vero colloquio diretto fra John e suo marito, e ci apre degli aspetti molto intimi della loro relazione, che ovviamente non sono presenti in modo così diretto nelle opere di John Didion, ma sicuramente ci fanno capire quanto importanza avesse il ruolo di Gregory Dunn nella vita di Didion, e come ci fa capire in anticipo quale tipo di devastazione sia stato poi quello che avvenne pochi dopo l'inizio di questo diario, pochi anni dopo, con la morte improvvisa di Gregory e tutto quello che poi ha dovuto sopportare John, sia dal punto di vista del marito, sia di punto di vista di quello che succede alla figlia Quintana Roo. Questo è la primo, diciamo che è una specie di prequel all'interno di una relazione che poi diventerà soggetto e oggetto di lavori successivi.
Scriviamo per scoprire che cosa pensiamo, affermava la Didion, vale anche per questo diario, a suo giudizio?
Da quello che ho capito io, assolutamente sì. Anzi, direi che questo diario è un esempio dei più penetranti di questo tipo di concezione, sullo scrivere per scoprire che cosa pensiamo, cioè è il contrario di quanto uno si aspetta dal punto di vista di uno scrittore. E questo diario, devo dire, che ci dà esattamente questo tipo di sensazione nella leggere, sempre naturalmente col solito stile della nostra grande autrice.
Quanto è importante Diario per John, che nasce dalle conversazioni della scrittrice con lo psichiatra, conversazioni che durarono diversi anni, per comprendere i temi che Didion sviluppa poi nelle opere successive, che sono poi tra i suoi libri più famosi, Da dove vengo, l'anno proprio della morte del marito, L'anno del pensiero magico del 2005 e Blue Nights del 2011.
Come ho appena detto, questo diario si può considerare un prequel dei due libri autobiografici di John Didion, che sostanzialmente sono L'anno del pensiero magico e Blue Nights, oltre ovviamente alla sua biografia Da dove vengo, che però databa di anni precedenti. È una specie di introduzione personale alla sua vicenda artistica e letteraria, che poi si dipana nei due libri successivi che narrano diversi momenti. Diciamo che la lettura di questi diari ci aiuta a capire di più, non tanto la scrittura di Didion, che conosciamo benissimo, ma quando il mondo interno di John Didion nei confronti dei suoi rapporti con suo marito e la sua figlia adottiva. Quindi è un tassello inevitabile e voglio dire quasi dovuto dei due libri successivi, appunto, ripeto, L'anno del pensiero magico e Blue Night. Molto intimo e molto personale.
Restiamo su questo aspetto, ma mantenendo la riservatezza alla quale lei accennava poco fa, in vista peraltro della pubblicazione del 25 di aprile. Vorrei chiederle qualcosa sul genere letterario. Lo scrittore Elia Scanetti aveva detto che un diario che non sia segreto, che non resti segreto, non è un diario. Secondo lei è così?
Questa è una domanda molto interessante, è un dibattito che ha percorso per secoli la letteratura, quanto privato un autore possa essere reso pubblico. È interessante notare, tra l'altro, perché proprio citando John Didion, in un'intervista di alcuni anni fa, lei scrisse, a proposito della pubblicazione, adesso ve lo dico esattamente, di un libro di Hemingway che era True at First Light, che era una specie di giornale di viaggio e di memorie di Hemingway, pubblicato 38 anni dopo la morte di Kennedy. John Didion ebbe a dire che, cito proprio virgolettato, il suo desiderio, traduco all'impronta dall'inglese, di essere sopravvissuto solo dalle parole egli ha determinate e che erano giuste per la pubblicazione, avrebbe dovuto essere rispettato. E quindi, curiosamente, Didion si schiera proprio contro questo tipo di rivelazione dell'intimo. Salvo poi lasciare, come avete raccontato all'inizio di questa breve chiacchierata, i suoi incontri, le sue sedute psicanalitiche perfettamente ordinate, battute a macchina, lasciate nel suo desk, e quindi come se fossero pronti invece per essere pubblicato. Credo che l'estate che ha dato il permesso di pubblicare si sia messo in un certo senso in relazione con queste. Vabbè, queste cose verranno lì, sembra che John Didion le avesse preparate proprio per essere pubblicate invece, e quindi hanno agito di conseguenza. Questa è una diatriba sul pubblicare o non pubblicare opere postume che data dai tempi immemorabili, tanto per fare l'esempio più grosso di quello di Max Brod con Kafka,
Certo.
cioè Kafka poi gli disse di bruciare tutto e Max Brod non bruciò, per fortuna diciamo noi, anche se poi a seconda come è scritto nella grande biografia di Rainer Stack su Kafka, c'è molto di fiction in questa vicenda qua, non è del tutto raccontata, non è andata esattamente così. Pare che anche Kafka poi sotto sotto non fosse così d'accordo.
Biografia che tra l'altro il saggiatore ha pubblicato lo scorso anno, intervistammo proprio l'autore di questa biografia.
Ah, già, ricordo, esattamente un anno fa,
Esatto, sì,
giusto.
esatto. Mi permetto di fare un piccolo inciso, visto che abbiamo citato Elia Scanetti, noi dedicheremo l'estate a Elia Scanetti perché ricorre, mi pare, a luglio, il
Benissimo.
120esimo dalla nascita, e avremo una serie animata soprattutto da scrittori intitolata Lessico personale, che si ispira alla lingua salvata di Canetti, ma insomma ci arriveremo per tempo. Anche quando scriveva saggi, articoli per giornali, riviste, naturalmente Didion ha sempre messo molto di sé, non solo la propria voce, ma anche la propria biografia, i propri gusti, no? Non per nulla la Didion è tra le pioniere del personal essay e del new journalism. Questi sono termini tecnici, ma al di là di queste categorie, lei come parlerebbe della scrittura di Didion se dovesse darle un nome, dei nomi, visto che tra l'altro il catalogo Saggiatore raccoglie praticamente tutto quello che in italiano si può trovare?
La scrittura di Didion si può, lo dico non da critico ma da lettore, descrivere come una descrizione leggera ed esatta e precisa dei sentimenti, senza nessuna concessione da un lato a una facile retorica personale, ma dall'altra parte anche senza cadere in una troppo asettica racconto dei propri desideri, dei propri viaggi. Devo dire che quello che mi colpì in L'anno del pensiero magico, che tra l'altro fu una delle poche aste che abbiamo fatto col saggiatore, in genere non facciamo aste, e fu un'asta dura, fu proprio il meraviglioso equilibrio che c'è in quel libro fra un'esperienza personale dolorosissima e il modo di raccontarlo, non dico leggero perché è sbagliato, ma in bilico continuo fra l'eleganza e il dolore. È una cosa, è un tipo di scrittura che credo Didion in quel libro abbia dato al meglio in assoluto.
Allora, lei parla di una descrizione leggera ed esatta dei sentimenti per definire la scrittura della Didion, brillante e personalissima, aggiungiamo noi. Oggi siamo in chiusura. Lei in chi vede, in chi colloca le sue continuatrici o i suoi continuatori?
Devo essere sincero, essendo anche un forte lettore della Didion e anche dei suoi romanzi, non c'è nessuno esattamente che ha quella cifra, che è veramente unica di John Didion. Se devo vedere una riflessione, un modo di scrivere simile, anche se non uguale, e non lo dico perché è pubblicato da noi, se ne posso assicurare, ma forse è pubblicato da noi proprio per quello, è Olivia Lange. Città sola di Olivia Lange ha dei momenti di scrittura, di riflessione che possono rimandare allo stile di scrittura di Didion, però ripeto, rimane veramente un unicum.
Ricordo, mancano pochi giorni, esce Diario per John, è l'inizio di un percorso che Francesca Rodesi ha organizzato per noi qui ad Alphaville, che domani tra l'altro inizierà parlando di altri diari, nello specifico quello di Ennio Flaiano, lo faremo con Gino Ruozzi, mentre per Diario per John ringraziamo il saggiatore che lo pubblica e ringraziamo perché è stato con noi in diretta Luca Formenton per questa mattinata. Beh, in bocca al lupo, buon lavoro e a risentirci, speriamo.
Grazie mille, io ringrazio voi e a risentirci presto.